L'ultima campanella. C'è forse anche il titolo di un film, L'ultima campanella?
Ma può darsi, però io non sono molto esperta in film, non sono una cinefila, non una cinofila, come dicono, dice qualcuno, e quindi non te lo so dire, però sì, questa settimana suonerà l'ultima campanella dell'anno delle lezioni dell'anno scolastico 22-23.
Beh, insomma, ci starebbe bene, no? Cosa potrebbe portare uno studente con il suono dell'ultima campanella, con riferimento al pensiero che lo dovrebbe accompagnare per tutta l'estate?
Dovrebbe pensare, beh, intanto se è promosso o se è bocciato, che purtroppo ancora questa cosa esiste, quindi bisogna tenerla in considerazione, e dovrebbe pensare comunque uno studente al suo futuro, perché se non ci pensano i giovani, i ragazzini, chi ci pensa al futuro? E poi dovrebbe fare magari una riflessione su quello che è stato il suo anno, e sarebbe bello la facesse in compagnia con i suoi compagni questa riflessione. Cioè, a me piacerebbe molto che gli ultimi uno o due giorni di scuola qualcuno facesse fare loro un lavoro di gruppo in cui lasciarli liberi di esprimere qualsiasi cosa, non chiaramente per fare un tema da valutare, assolutamente, ma proprio perché loro, e poi fargli la fotocopia di quello che hanno scritto in quel gruppo e regalargliela come cosa di fine anno. Io farei così.
No, la bocciatura sempre.
Nella scuola dell'obbligo pensarci molto 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 bene, perché anche Mattarella nel suo ultimo discorso che ho sentito sulla scuola, che è stato quando è andato a celebrare a Barbiana l'anniversario di Don Milani, ha detto che una scuola che seleziona è una scuola che uccide la cultura. Ora, selezionare è bocciare in pratica. Perché, o meglio, anche se non li bocci, è fare in maniera che alcuni ragazzi che magari avevano grandi potenzialità, siccome vengono da contesti disagiati o hanno degli impedimenti di qualche tipo, non possano realizzarsi completamente. Questo vuol dire fare selezione, cioè tu andrai a lavorare per sempre sotto padrone, o sarai disoccupato, o sarai precario, tu invece andrai a fare un lavoro da quadro, insomma.
Fare selezione significa che c'è la categoria dei MUS.
Ma non esiste la categoria dei MUS.
Ma fare selezione significa,
sì,
che c'è.
Sì.
Quando è che scatta il livello MUS? Alle elementari, alle medie?
In casi molto rari alle elementari. In genere sono i ragazzi che hanno, le bambine che hanno i disturbi specifici di apprendimento, che adesso per fortuna vengono individuati molto presto. Cioè, parlo di dislessici che una volta venivano considerati proprio i MUS, venivano bocciati anche, io ho avuto degli alunni bocciati 3 volte di fila in prima elementare. Perché? Perché non imparavano a leggere. Poi si è scoperto che erano dislessici, ma lo si è scoperto quando avevano 30 anni. Ecco, quelli erano considerati MUS, ma i casi alle elementari sono rarissimi. Direi che è la seconda media un po' lo spartiacque, perché lì devono cominciare a studiare, non gli viene di solito insegnato un metodo di studio, magari i genitori non sono in grado di seguirli perché anche loro hanno una parte di analfabetismo di ritorno, senza che sia un'offesa, ma è concreto quello che succede, quindi si comincia lì. E invece la scuola media dovrebbe essere quella che supplisce a quello che non c'è. Quindi se la famiglia non ti può seguire, la scuola media dovrebbe avere il tempo pieno. Oppure se non il tempo pieno, almeno dei corsi di recupero, ma che non fossero corsi di recupero, dovrebbero essere corsi di accoglienza, cioè ragionare del perché si sta inceppando il meccanismo.
Bel argomento anche questo,
decisamente sì.
Infatti diciamo ai nostri ascoltatori che, siccome gli argomenti sono tanti, belli e interessanti, questo programma andrà avanti fino alla fine di giugno, glielo dico anche a lei.
Sì, grazie, buono a sapersi.
Che lei sperava fosse l'ultima puntata.
Che fosse l'ultima campanella, ma non è che speravo, ma pensavo di sì, invece se.
Invece no.
Quel
invece
che la radio vuole, dove il vento porta la radio, porteremo questa trasmissione.
Stalkerizziamo la prof per tutto il mese di giugno.
Visto che c'è di mezzo anche un anniversario importante,
molto importante.
Solo per quello, eh?
Senta prof, parliamo un po' di questi maestri, di questi professori che si impegnano, che si sacrificano, che tolgono anche tempo alla famiglia e poi vengono insultati in classe, nei corridoi all'aperto.
Sì, cioè questi episodi di violenza che continuano nei confronti degli insegnanti, e se non proprio di violenza, di denigrazione. E appunto, visto che siamo adesso in chiusura delle lezioni, io vorrei proprio fare un pensierino sugli insegnanti, sulla loro fatica di quest'anno, e partendo da quel caso che è successo, dove? A Torino forse? di quel ragazzetto di 16 anni che è andato a scuola per vendetta contro l'insegnante, prendendosela con un insegnante che magari non era neanche la causa diretta del suo essere stato bocciato due volte, e sì, ha tirato fuori un coltello, si è avvicinato, l'ha coltellata, questo è finito in ospedale malamente tra l'altro, e dicendo ai ragazzi: scusatemi ragazzi, mi dispiace. Cioè, allora, un commentatore dice: ci sono tutti gli studenti d'Italia che si staranno nelle altre scuole chiedendo cos'è che succede adesso a uno che accoltella un professore, che è il massimo, no? Cos'è che succede adesso? Perché lui avrà il suo percorso dal punto di vista della giustizia, quindi lui è già indiziato di reato, di non ricordo più come si chiama, ma insomma un reato molto grave, perché era anche premeditato, cioè se ha portato il suo coltello da caccia e sta pistola finta a scuola vuol dire che pensava...
Poi aveva anche detto ai compagni: mi dispiace.
Sì, mi dispiace, sì. Però la scuola cosa farà? Che tipo di provvedimento prendi? E io mi ricordo che mio padre mi raccontava che all'epoca sua, quindi vuol dire prima della guerra, dell'ultima guerra, esisteva la espulsione da tutte le scuole del regno vita naturale durante.
Ricordo.
Ma per reati molto meno gravi, cioè
molto meno
gravi. E adesso? Cioè, perché no, una cosa così non può rimanere impunita. C'è chi fa il discorso: ma era un ragazzo disagiato, bisogna recuperarlo, capirlo, eccetera. No, non era un ragazzo disagiato. La famiglia ha un autosalone, non credo che siano dei poveracci.
E
lui, sì, forse soffriva di qualche disturbo che non è stato, cioè attacchi di violenza, che non è stato diagnosticato in tempo o che la famiglia ha tenuto nascosto. Ma insomma, se un ragazzo viene bocciato due volte, prende 5 note di fila, ma non vai a parlare con gli insegnanti?
Cercando di capire.
E quindi cercando di capire, sì, ma dico, quindi non era disagiato. Tra l'altro una scuola dove pare si facesse di tutto di più, scuola con lo psicologo, scuola con lavoro di gruppo, scuola dove gli insegnanti erano aperti al dialogo, eccetera. Boh, e allora?
Siamo comunque in buone mani, perché mi risulta che in Parlamento abbiano aperto un tavolo sulla violenza.
Sì, è un pezzo che l'hanno aperto, ne avevamo anche già parlato, la Commissione parlamentare istruzione, non so se si chiama anche merito anche lei adesso, ha aperto questo tavolo per cercare di analizzare intanto il problema. Intanto hanno detto: faremo un'anagrafe dei casi. Sì, fate l'anagrafe intanto quegli altri si accoltellano. E non so se sia una battuta di qualcuno, ma dicono: invece che il bidello mettiamo ai piani un carabiniere. No, direi proprio di no, cerchiamo invece di capire qual è, cos'è che porta i ragazzi a fare ste robe, e cominciare a pensare che se loro continuano a vedere dei video violentissimi dove ci sono le armi, ma poi tanto nel video dopo quei personaggi la sono ancora vivi, no? fin da piccolini, se loro continuano ad ascoltare della musica, quella dei rapper. Non ho niente contro i rapper, ma perché ce ne sono certi che hanno dei testi sull'ambiente, sulla gioventù, sul futuro, eccetera, ottima, ma ce ne sono certi che...
Violenti.
Molto violenti, con parole che sono veramente... insomma, uno che vive in un ambiente così fa moda adesso. Poi, tra l'altro, a me è venuto in mente che questo è un caso da manuale, sto ragazzo qua, perché è quello che... evidentemente non potendo affermarsi in qualche modo a scuola nelle cose belle, per essere qualcuno ha girato nelle cose brutte, cioè farsi bocciare due volte e avere le note facendo degli scherzi stupidi vuol dire che uno sta cercando di attirare l'attenzione, di essere qualcuno, ma becca la prima questa persona, no? E quindi io invito...
Ma se dovessimo percentualizzare, sono più i ragazzi disagiati o più i docenti che hanno perso la loro autorevolezza nella scuola?
Temo proprio che i ragazzi disagiati siano quelli della dispersione scolastica. Sono tanti, tanti, perché siamo arrivati anche al 25% in certe zone d'Italia sul totale dei ragazzi, quindi è un numero altissimo. I docenti che hanno perso l'autorevolezza, nel senso che partendo dal loro stipendio vengono considerati nullità, e soprattutto le famiglie non si mettono in sinergia con gli insegnanti a cercare di tirar fuori dai guai, ma criticano quello che fa, non accettano il voto dato dall'insegnante, eccetera, no? E credo che siano buona parte anche gli insegnanti che soffrono di questo problema.
E in Ungheria va ancora peggio.
Sì, in Ungheria è una questione anche politica, perché sappiamo che c'è Orban, sappiamo che tipo di governo c'è, e sì, hanno tolto la qualifica di pubblico impiego agli insegnanti. Allora, questo a caduta provoca tutta una serie di cose negative per un professionista. Intanto le tutele, poi anche certe cose che riguardano i contratti che non vanno più per legge ma vanno per contrattazione, eccetera, eccetera, certi privilegi, o privilegi, chiamali privilegi, insomma, certi, insomma, un pubblico ufficiale viene di solito protetto dal proprio Stato, no? Però allora studenti, la scuola sta andando a sfascio in Ungheria, vengono tagliati i fondi anche lì e gli studenti stanno manifestando insieme con i loro docenti per questo motivo, ma non vengono ascoltati, anzi repressi anche in maniere un po' violente, quindi stanno peggio di noi. Sì, vabbè, però non dobbiamo guardare al peggio, noi dobbiamo sempre pensare a cosa costruire di positivo, andare avanti.
Se non la smetti, ti mando dal preside. In questo numero spezziamo una lancia importante per maestri, per professori, per coloro che si sono sacrificati un anno. Abbiamo parlato sì di violenza nei loro confronti, poi ci sono i percorsi e ostacoli, gli ostacoli della vita lavorativa.
Sì, gli ostacoli e la stupidità della burocrazia, che adesso usa anche algoritmi che sono forse più stupidi della burocrazia stessa, perché costruiti chissà da chi. Allora, caso di una professoressa che faceva lezione abbastanza vicino a casa, chiede il trasferimento più vicino a casa dopo 29 anni di lavoro, e siccome è cambiata una piccola regola nel fatto di mettere le crocette sulle schede in cui chiedi il trasferimento, e questa regola nuova di quest'anno è: se per prima metti la provincia, l'algoritmo ti manda in qualsiasi posto della provincia indipendentemente da quelli che hai chiesto dopo, mentre prima era esattamente il contrario, no? E lei purtroppo ha sbagliato a mettere questa crocetta e si trova spedita a non so quanti chilometri da casa e dalla sede precedente. Ora, beh, è un errore, si rimedia, no? Eh no, siccome ste robe le fa il cervellone con l'algoritmo, eccetera, non si può farci niente. Quindi questa qui, desolata, dice: io dopo 20 anni che ho voluto fortemente fare questo mestiere di insegnante, io mollo.
E siamo appena agli albori dell'intelligenza artificiale, Beh. Visto che questa è un'intelligenza artificiale.
Sì, quindi... certo. Però manovrata delle stupidaggini umane.
Senta, ci sono degli amministratori che si dannano l'anima per avere dei fondi, per portare delle strutture alle comunità. Ci sono delle scuole che i fondi invece li rifiutano.
Con delle motivazioni, però. C'è, cioè, il liceo, il famoso liceo Albertelli di Roma, quello dove ha studiato Fermi, quindi non l'ultima scuola d'Italia, che ha il consiglio d'istituto, che è quello che decide sui bilanci, dove fanno parte studenti e genitori in parità con gli insegnanti in questo organo, ha deliberato di rifiutare il progetto che era stato presentato e praticamente già accreditato, i fondi del PNRR per 250 milioni, una cifra mostruosa, per digitalizzare la scuola. Ora si dirà: ma chissà che parrucconi ignoranti che sono questi, saranno tutti professori di lettere che... No, hanno scritto una lettera anche al ministro, questi signori, che sono digital manager, gente che lavora, videomaker e cose di questo genere, che dice: no, comprando solo strumentazione voi mi addestrate, nota bene addestrare, non educare o formare, addestrate degli operai specializzati a lavorare sulle piattaforme social. I ragazzi hanno bisogno di cultura, la cultura non è questa, la cultura è avere spirito critico, studiare ad ampio raggio, eccetera. Quindi, per cortesia, questi soldi, se fate un progetto che riguarda l'implementazione dei laboratori di fisica, di chimica, la biblioteca, anche digitalizzata, sì. Se fate solo acquisto di queste strumentazioni, no, e l'hanno bocciato.
AI, acronimo di?
Intelligenza artificiale, detto in inglese, quindi con l'aggettivo prima.
Quindi IA.
Sì, che sembra il raglio dell'asino. Allora, c'è l'appello da parte degli stessi fondatori a fare regole, di quelli che l'hanno costruita, l'intelligenza artificiale, a fare regole con urgenza che ne definiscano i territori, i limiti, eccetera, perché altrimenti, dicono adesso, si può finire malamente, addirittura può portare all'estinzione del genere umano. Beh, non credo proprio. E forse questa, diciamo, battaglia per fare le regole, che è giusta, è un po' perché si ha paura che la Cina vada più avanti degli altri, un po' perché così si attira l'attenzione su questi processi e quindi si tiene l'attenzione destra su questo discorso a fini marketing. Però le regole ci vogliono. E tenere presente anche che i chip sottopelle, di cui adesso hanno, diciamo, autorizzato le prime sperimentazioni, no? sono molto utili. Cioè, se vengono girate queste cose per far vedere i ciechi, collegandosi direttamente col nervo ottico, eccetera, o i sordi, collegandosi con quelle cose, con la, le protesi auricolari, che non sono più protesi, ma sono veramente collegamenti con la parte neuronale del cervello, oppure per far muovere i tetraplegici, quelli che hanno problemi o avuto incidenti alla spina dorsale, per cui non riescono più a muoversi, ma ben vengano. Se invece servono a costruire i super robot che vediamo per ora, per fortuna, solo nei film di fantascienza, che fanno le guerre tra loro con i super robot e i mazzinga vari, allora no. Stati Uniti e Europa insieme stanno preparando queste regole, che protocollo ad adesione volontaria, che dovrebbero servire alle ditte per porre appunto limiti a sto discorso.
Ho fatto un sogno tremendo un giorno che era morta una mia cara amica di gioventù, perché anch'io sono stato ammaliato dalla voce e non solo di Tina Turner.
Sì.
E ho fatto un sogno che il giorno dopo leggevo tre diversi giornali nazionali e leggevo le stesse cose, leggevo gli stessi attacchi, in questo sogno leggevo le stesse frasi e ho detto, ma vuoi dirmi che hanno scritto Tina Turner nell'intelligenza artificiale ed è uscito questo? Perché altrimenti lo facciamo anche in politica, sai, i deputati come vanno a nozze,
sì.
Addio detti stampa.
Esatto, e tra l'altro è già successo, io non so se è per provocazione o meno, ma un certo onorevole Lombardo si è fatto fare il discorso, l'intervento alla Camera dall'intelligenza artificiale e l'ha letto poi, e pare che se non l'avesse detto lui non se ne sarebbe accorto nessuno, e appunto anche quelle dei giornali ci hanno già provato, so che hanno già fatto stampare delle pagine eccetera, e in questa trasmissione stiamo parlando noi, l'intelligenza artificiale, per me nel dubbio.
No, no, beh, direi che siamo noi. Ci abbiamo messo un po' di spiegazzi.
Sì,
di sa fatto. Cosa sono gli spiegazzi?
Sì, gli spiegazzi sarà gli errori.
Se no facciamo riferimento al musla, eh?
Spiegarsi gli errori.
Le spiegate, sì, gli errori.
Ecco, allora possiamo distinguere l'umano dall'artificiale, perché l'umano erra, perché errare umanum est.
Spiegazza. Anche l'intelligenza artificiale erra, eh?
Attenzione. Erra in una maniera molto particolare, perché erra, e gli hanno anche trovato un nome a sta roba, come le notizie fantasma, perché chiaramente non ha spirito critico l'intelligenza artificiale, lei confronta solo tra milioni e milioni e milioni di informazioni che ha digerito e le mette assieme. Ora, mettendole assieme però può anche venire fuori qualcosa di completamente sbagliato, solo che è scritto così bene che poi noi non ce ne accorgiamo. Bisognerebbe fargli un'altra domanda quando ti butta fuori questa notizia, una domanda che solo noi, intelligenze umane per il momento superiori, perché abbiamo la creatività e lo spirito critico, riusciamo a fare.
Se non lo smetti ti mando il pressile. L'ultimo argomento, ma è importante, parliamo di Don Milani. Da una parte il Presidente della Repubblica che lo definisce con parole bellissime e dall'altra c'è chi invece lo etichetta come cattivo maestro.
Ma sì, taci, è una cosa che ha fatto male vedere, io lo dico, chi è che l'ha etichettato così? Un giornalista sul giornale che si chiama La Verità, meno male che si chiama La Verità. Cattivo maestro perché, secondo, e c'è anche un libro scritto tra l'altro da due noti commentatori scolastici, dalla Mastro Cola e da un altro, che dice la stessa cosa. Perché? Perché avrebbe rovinato la scuola italiana, in quanto con la non bocciatura e con l'aprirla a tutti si rovina la scuola. Non faccio commenti perché questa è una cosa che mi fa arrabbiare da morire. Purtroppo Don Milani è poco imitato, poco studiato, è molto citato, e quindi andate a rileggervi qualche cosa, magari per l'estate o non per l'estate, perché veramente lui non ha detto queste cose qua. Lui ha detto soltanto, ha detto una frase che è stata ripresa da Mattarella, e quindi io la rileggo: il merito non è l'amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito. Quindi questa scuola dell'istruzione del merito non deve essere questo, perché se facciamo un determinato tipo di scuola, quella che richiede molto lavoro a casa e chi lo controlla, molto studio, molta capacità verbale senza avergliela insegnata, facciamo quello che Don Milani ha detto che non va fatto, cioè la selezione di classe, punto.
Come diceva Mattarella, la selezione che distrugge la cultura.
Esatto.
Senta, abbiamo ancora un minuto, vorrei che fosse lei a complimentarsi con i genitori di Ponte nelle Alpi.
sì, decisamente un bravo, 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 quei genitori che riunitisi in associazione, in gruppo, hanno fatto un protocollo per l'utilizzo dei telefonini da parte dei loro fanciulli. Così non hanno più l'alibi di dire ma mamma io sono l'unico che non può navigare in internet, no, ce ne sono almeno altri 50 in giro per Ponte, forse più. Perché? Perché questa è una maniera di veramente educare i figli, non è che possiamo farci lasciare che facciano tutto quello che vogliono, sennò poi le conseguenze di quello che loro navigando ingenuamente vedono e apprendono, perché i bambini sono come spugne, le vediamo nei fatti di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Quindi bravi genitori di Ponte, io spero che qualcuno li imiti però.
Grazie prof, a martedì, a mercoledì.
A mercoledì della settimana prossima. Arrivederci e grazie agli ascoltatori.